Ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi ricordo che potete scriverci al 331-6214013 con Telegram o con un SMS o a diretta@popolarenetwork.it durante la puntata. Se volete invece scriverci con più calma, fatelo a cult@radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti che abbiamo trattato in questa e in quelle precedenti. E naturalmente vi dico che cosa prevede il sommario di Cult di quest'oggi. In chiusura di puntata avremo ospite Giacomo Poretti, ritorna a parlare della nuova stagione dell'Oscar a Milano. In realtà non si tratta di uno spettacolo ma di un duello incontro fra grandi chef, però in chiave comica, non poteva essere diversamente. Si parte con cassola versus risotto, oppure risotto versus cassola, insomma adesso poi capiremo bene, versus è il nome di questo ciclo di appuntamenti che in realtà fa sorridere, ma non solo. Due nomi importantissimi, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, ospiti in diretta per Pur un oui o pur un no al Piccolo da oggi, mentre parliamo di poesia e parliamo di Giovanni Pascoli, di cui ricorre proprio nel 2022 il 110° anniversario della morte, e ne parliamo con uno dei promotori del premio Pascoli. È un premio che è stato istituito proprio a San Mauro Pascoli, il paese di Giovanni Pascoli, dagli industriali del luogo. Insomma, quando gli industriali favoriscono anche iniziative culturali, a noi evidentemente fa piacere. Parliamo fra un po', ma prima di tutto ritorniamo a segnalarvi un ciclo di musica classica che ormai è davvero molto consolidato a Milano, una sede al Teatro Filodrammatici la domenica, e sono proprio i concerti della domenica. Ne parliamo col maestro Roberto Porroni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori di Radio Popolare.
Allora, si ricomincia con insomma questo periodo in cui siamo tutti quanti, no, un po' così sul filo del rasoio, perché non è semplice, insomma, fare le cose dal vivo. Noi torniamo a ricordare una cosa che diciamo tutti i giorni, ogni volta che parliamo di cultura dal vivo, che appunto i luoghi di cultura sono tra i più sicuri e controllati. Mi sembra importante esordire così, è il caso anche dei concerti della domenica. Parliamone un po' di questa nuova edizione.
Ecco, anzitutto Ira, grazie per questa puntualizzazione, è una cosa che non si finisce mai di dire. I luoghi della cultura sono luoghi molto sicuri perché sono ipercontrollati, la gente stessa che li frequenta è la prima a volere queste norme di sicurezza. Sì, ripartiamo dopo ovviamente il periodo di sospensione dello scorso inverno, dovuto al lockdown che abbiamo tutti dovuto subire, e ripartiamo con questa 31esima edizione dei concerti della domenica, che si svolgono la mattina dalle 11 alle 12 nel bello spazio del Teatro Filodrammatici. Quest'anno ho voluto dare un segnale molto forte, anche perché diciamo che quando ho iniziato la programmazione non pensavo ci saremmo trovati in questo momento di difficoltà, ma è anche un segnale di speranza di ripartire appunto dal vivo con concerti di grande livello. Noi inizieremo domenica 16 gennaio con il mio ensemble Duomo, questo programma molto bello e raffinato, immagini sul pentagramma. Chi verrà potrà rivivere dal vivo le splendide colonne sonore di Anonimo Veneziano, Braveheart, Il Tè nel deserto, poi pagine molto rare di Ennio Morricone. E subito dopo, il 23 gennaio, ecco adesso introduco i primissimi appuntamenti, avremo veramente tre grandissimi del tango. Thomas Gubic, che giovanissimo fu il chitarrista di Piazzolla, quando aveva solo 20 anni, quindi è veramente un monumento del tango mondiale, e Joaco Mosalini, che è figlio d'arte, se si parla di bandoneon si parla di Joaco Mosalini. E con loro ci sarà Lorenzo Teruggi, contrabbasso, quindi un trio tutto argentino per questa domenica a Buenos Aires, che farà sicuramente sognare molti ascoltatori. Diciamo che ci muoviamo quest'anno chiaramente verso il Novecento, con diciamo una piccola eccezione che sarà il 27 di febbraio con i quartetti con flauto di Mozart, in cui ci sarà uno dei massimi flautisti contemporanei, che è Massimo Mercelli, che troverà tre giovani molto agguerriti e che si stanno affermando, quelli del quartetto Indaco. Per il resto, come dicevo, un programma che guarda chiaramente verso il Novecento, con le più diverse formazioni, da violino, violoncello, a arpa, chitarra, quartetto di sassofoni, quindi una grande inventiva per quanto riguarda gli ensemble strumentali.
Noi ricordiamo, quanti saranno i concerti dunque alla fine di tutto il ciclo?
Sono 10, dal 16 di gennaio al 27 di marzo, sempre domenica mattina, alle ore 11, l'ingresso è 17 euro, e possono andare sul sito del Filodrammatici i nostri ascoltatori di Radio Popolare per vedere tutto il programma e tutte le modalità di prenotazione. Ecco, sono quello che io cerco sempre di creare al Filodrammatici, è una sorta di salotto musicale, no? Che ci sia in sostanza una estrema vicinanza fra pubblico e artisti, che vabbè, si concretizzava in tempi più virtuosi anche con l'aperitivo finale. Adesso questo sì, non si può avere questo non lo si può avere, però diciamo che la campana di vetro non fa parte delle nostre caratteristiche. Cerchiamo proprio di creare un rapporto diretto, molto spesso i musicisti parlano con il pubblico introducendo i loro programmi, e la volontà è appunto quella di creare dei momenti veramente di cultura in cui delle tematiche vengano sviluppate. Infatti ogni concerto è strettamente tematico, e che ci sia appunto la curiosità di sentire il repertorio. D'altronde era l'alzarsi la domenica mattina abbastanza presto e andare a teatro, bisogna essere motivati, bisogna andare a sentire quella cosa, no? Non si va soltanto genericamente a sentire un concerto, ma io ho visto che proprio il pubblico ruota anche in questo senso, che la varietà di proposte spinge a frequentare, ecco, i pubblici più diversi, e fortunatamente i giovani non mancano anche nella nostra produzione.
No, poi tra l'altro il modo in cui Roberto Porroni e tutto lo staff che cura ormai da 31 anni, se non sbaglio, no? I concerti.
Sì, sono invecchiato.
Beh, insomma, quello Quello, insomma, è naturale, credo purtroppo tutti, inevitabilmente vediamo passare gli anni, ma si sa, insomma, chi fa musica di solito non invecchia, almeno non invecchia dentro, ma il meccanismo è anche proprio quello di portare l'attenzione del pubblico o dei repertori non consueti o ensemble o musicisti anche spesso difficili da ascoltare.
Esatto, sì, può essere un esempio il mio quartet con Priscilla Rivas al canto, che farà un excursus sulla musica brasiliana del Novecento, oppure il New Classic Duo, che è formato da due dei musicisti di punta che sono a livello europeo, Giulia Smirnova, violino, e Costantin Manai, violoncello, e si muovono fra Bach e compositori estoni e russi. Quindi c'è la volontà proprio di creare curiosità nel pubblico e soprattutto di fornire la possibilità di ascolti veramente inconsueti. Ecco, non si viene a sentire Orchestra Drammatica, a parte l'eccezione del concerto mozartiano, la sonata stra eseguita di Beethoven, ma si va alla ricerca di chicche musicali, di ascolti che stimolino proprio anche la cultura. E spero che questa ritrosia che sentiamo un po' in questi giorni a partecipare a eventi culturali venga superata, da una parte, come dicevi tu, dalla sicurezza che garantisce il teatro, e poi, ad esempio, speriamo questa domenica 16, ecco, che le vigorose musiche di Brevard, di Moulin Rouge e quelle più intimistiche del Tè nel deserto stimolino il pubblico a alzarsi e venire a sentire i concerti della domenica.
Benissimo, grazie allora a Roberto Porroni come sempre, e in bocca al lupo naturalmente per questa nuova edizione dei concerti della domenica, che prendono il via proprio il 16 di gennaio. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori di questa formidabile radio popolare, a cui auguriamo da operatori culturali una lunghissima vita.
Grazie, ce li prendiamo tutti questi auguri, grazie mille, incrociando le dita e facendo gli scongiuri. Grazie, ciao, a presto, ciao ciao.
Ciao, ciao Ira.
You was the youngest of five and the only son. He called his wife by a nickname, as his father had done. Not the root, not the branch, not the flower to stand. He had the wildest of dreams, but he prayed.
Red rose blue.
that all of these hours that I've skulked in the shade, the sun never struck me or made me afraid. Now she and I share unspeakable pain. I have to believe in something and anything.
Ed era Elvis Costello con questo Farewell, Elvis Costello, artista della settimana a Radio Popolare, proprio nel corso di questi giorni. Noi siamo sempre a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ne approfittiamo per ascoltare un altro brano proprio fresco fresco.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
E è la poesia di Stromae, L'Enfer, il brano del 2022 con un testo davvero da ascoltare e riascoltare. Sempre di poesia parliamo, mandiamo indietro nel tempo a uno straordinario poeta, spesso anche in qualche modo frainteso o semplificato, l'abbiamo detto più di una volta. Non è la prima volta ovviamente che parliamo di Giovanni Pascoli nel quotidiano culturale di Radio Popolare. Stavolta lo facciamo però perché è stato indetto un nuovo bando per il premio a lui intitolato, che tra l'altro in questo caso cade nei 110 anni dalla morte di Giovanni Pascoli. E allora gli industriali del suo paese, di San Mauro Pascoli, onorano questa ricorrenza promuovendo appunto due sezioni del premio, una in lingua e l'altra in dialetto. La scadenza è il 30 di aprile, la partecipazione è gratuita. Allora, proprio per parlarne in maniera più distesa, siamo collegati con una delle persone che sono l'anima di questo premio. Miro Gori è collegato con noi, gli diamo il buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti e ai radioascoltatori.
Allora, intanto è importante, l'ho detto nel sommario di questa trasmissione, è bello vedere insomma che gli industriali di una località sostengano un premio di poesia. Questo mi sembra veramente una bella cosa.
No. Ma guardi, l'idea è quella che i nuovi poeti sanmauresi sono loro, con la loro creatività nelle calzature, e dunque in qualche modo, pensando a una delle più famose poesie di Pascoli, Valentino, che non ha le scarpe, loro a questo punto farebbero le scarpe per Valentino, anche se in realtà ormai i calzaturieri di San Mauro fanno solo scarpe da donna di altissima moda, qui non si fanno più le scarpe da uomo, però insomma è un po' quello. In più c'è anche da dire che assieme agli industriali naturalmente c'è anche il comune, che tiene molto a Giovanni Pascoli. Diciamo così, per concludere rapidamente questo pezzetto, che in fondo San Mauro, tra le tante persone importanti, fenomeni importanti, però ha due particolari vette di livello nazionale e internazionale, che sono da un lato la poesia di Giovanni Pascoli, dall'altra l'arte e l'artigianato della calzatura italiana che viaggia nel mondo, ecco, e questo è un po' il legame fra loro.
Miro Gori, lei è poeta, saggista, tra l'altro è anche membro della giuria, una illustre giuria che annovera tanti accademici importanti, da Franco Brevini a Daniela Baroncini, insomma è una poesia che poi vaglierà questi lavori divisi in due sezioni. Le faccio una domanda più generale che è sempre attuale. L'Italia è un paese di santi, poeti e navigatori, quindi, eppure la poesia è in Italia, forse l'Italia è uno dei paesi che meno promuove la poesia. Perché?
Ma guardi, questa è una domanda a cui io non so.
Lei non sa rispondere, certo.
Né tantomeno posso fare un'ipotesi, né tantomeno nel breve spazio di una trasmissione radiofonica. Però è vero che il problema di fondo credo sia la commerciabilità e la diffusione della poesia. Se lei pensa in Italia ci sono tanti premi di poesia, ma nessuno è importante come quelli di letterari come lo Strega, come il Campiello, come Viareggio, eccetera. I premi di poesia sono oggettivamente, lo confesso anch'io, col nostro, che pur si avvale di un nome molto importante, e sono più deboli perché purtroppo ci sono moltissimi scrittori di poesia, ma i lettori non sono moltissimi, ahimè, è questo. Mentre un romanzo può vendere, che so, diciamo 100, anche in alcuni casi eccezionali anche di più, 200.000 copie, ma comunque anche 50. Per un libro di poesia che giunge a 9, 6, 7, 8, 9, 10.000 copie è un successo eccezionale. Questo secondo me è una delle ragioni, che è un po' un riflesso che la poesia in fondo non si legge poco, e ci si scrive molto, quello sì.
Si scrive molto e si dovrebbe ascoltare, infatti mi metto fra i colpevoli perché dovrei far ascoltare più poesia negli spazi della cultura. Quindi faccio questo proposito per diciamo il 2022.
Sì, anche perché in realtà la poesia è vero che dopo ci sono, insomma, la poesia molto più spesso è ermetica, non è narrativa, non è, insomma, comporta una serie di problemi di comunicazione, mentre comunque la narrativa è comunque racconta una storia e quindi pone dei problemi, però in realtà la poesia ci permette anche, adesso senza farlo tanto lunga, insomma, di andare un po' oltre, di capire di più di quello che noi potremmo, ecco, e ascoltarla e soprattutto letta oltre che leggerla è molto 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 importante. Aggiungo, che se ho ancora un po' di spazio,
certo,
che il nostro premio dà spazio all'italiano e al dialetto.
Infatti.
Perché riteniamo che sin dall'inizio, noi siamo arrivati alla 19ª edizione, sin dall'inizio, da un lato perché Pascoli comunque era molto, molto attento al dialetto e a quel tipo di lingua e di linguaggio, come era attento al latino, che scriveva come l'italiano, al greco classico, insomma. Nello stesso tempo però il dialetto è anche portatore di una grande cultura, non un retaggio del passato, ed è bene mantenere nelle singole aree, nei tanti dialetti della penisola, tra cui il romagnolo naturalmente a cui noi apparteniamo, questa importantissima cultura in via di sparizione. Questo è un modo per sostenerlo, oltre al fatto che Pascoli era interessato a questa cosa. Tutta della lingua italiana, vabbè, insomma, noi non è che ci sia moltissimo da dire, abbiamo grandissimi poeti anche viventi e abbiamo avuto grandissimi poeti a partire da Dante, ecco.
Questo sicuramente. I grandissimi poeti sono stati premiati in entrambe le sezioni, oltre ai premi alla carriera. Prima o poi darete un premio alla carriera anche a una poetessa? Mi scusi.
Ma la Simbosca per esempio è stata presa varie volte in considerazione, dopo ha vinto il premio Nobel, e quindi
insomma, aveva già magari un premio più
aspettiamo un po'. Allora, ma comunque di poetesse
Amerini, giusto,
come
per
preferiscono
dire,
molte,
cioè,
da Amerini, certo, ma come preferiscono molte di loro essere definite poete,
poeta, giusto,
semplicemente
ragione.
Poeta e poete al plurale, ma non tutte, alcune si chiamano poetesse, adesso qui con questa vicenda del genere diventa tutto abbastanza complicato.
Un po' più complicato, però era una piccola provocazione, perché insomma...
Certo, no, ma ci sono moltissime, e devo dire che moltissime poetesse o poete hanno vinto il premio in italiano e quello in dialetto, questo certo, sì, è vero, mai è dato però un premio alla carriera, anche perché devo dire che il premio alla carriera negli ultimi anni abbiamo un po' rallentato, adesso per una serie di ragioni che riguardano più il premio, i suoi finanziamenti, eccetera. Però se lei guarda il palmarès della lingua e del dialetto, troverà molte, soprattutto nella lingua italiana, molte presenze femminili, ma anche nel dialetto, devo dire.
È verissimo. Allora io la ringrazio
grazie
per
a voi
questa breve conversazione. Ricordo dunque che il bando per il 2022 del premio Pascoli Poesia, un'edizione importante, come abbiamo detto, visto l'anniversario, il 110° dalla morte di Giovanni Pascoli, scade il 30 di aprile. Quindi è sufficiente cercare in rete il premio Pascoli, trovate poi tutte le istruzioni su come partecipare all'una o all'altra sezione, quella in lingua o quella in dialetto. Grazie davvero, grazie e
grazie
buon lavoro
dell'invito.
Amiro
Buona
Gori,
giornata.
A presto. E allora con il premio Pascoli, che mi sembra, come ripeto, una bella iniziativa di cui è capitato in passato anche di ricordare le scadenze, noi ci prendiamo una breve pausa di pubblicità, davvero molto breve, e torniamo subito dopo.
Secrets of our tribe.
History class, nah, we ain't learn from the past. Build it up, burn it down. Leave it as ass. Build it up, burn it down. Build it up, burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped. Scrap, me and they match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip.
E questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Seconda parte, come vi avevamo annunciato da sommario, abbiamo due ospiti davvero illustri, importanti, che ci fa molto piacere tra l'altro che ritornino a Milano e in particolare al Piccolo Teatro Grassi a partire da quest'oggi per un testo tra l'altro di grande interesse letterario e di conseguenza anche nella sua messa in scena, che è firmata da Pierluigi Pizzi, un grande maestro della regia. Si tratta di un lavoro che si occupa di parole, in particolare di non detto, di malintesi, di intenzioni e di come questi possano modificare il destino di un rapporto, di una relazione. Pour un oui o pour un non è il titolo dello spettacolo. Loro sono Umberto Orsini e Franco Branciaroli, li ringraziamo per essere con noi in diretta quest'oggi. Bentornati.
Grazie.
Grazie a entrambi. Allora, vi sentirete attraverso la radio e quindi potete come dire, parlare tra voi, che forse sarebbe la cosa migliore, perché parlando fra voi come farete nello spettacolo, no? Perché di parole si parla, potreste dirci le cose migliori che non attraverso le mie domande, però diciamo che cercherò di ridurle al minimo. Come dicevo, un'appassionante sfida, questo termine viene spesso abusato, ma in questo caso è proprio vero, anche per voi che siete in scena. Umberto Orsini.
Ma sfida non è una sfida attoriale, è una sfida di personaggi.
Certo.
Nessuno di noi due qui vuole sfidare l'altro nella bravura. è un incontro con Franco che da tempo volevamo fare per alcuni motivi di diritti che non abbiamo avuto, non abbiamo fatto un testo, e poi mi è venuto in mente questo testo che da 30 anni riposava nel cassetto, l'ho mandato a Franco per via posta perché lui non ha la mail e quindi ho atteso la sua risposta che è stata positiva ed è nato quindi questo progetto che devo dire, Franco, ti ha sorpreso un po' o no?
Io ho sempre amato Rob Grier, che è un romanzista, l'artefice del nuovo roman, e l'autrice, Nathalie Sarraud, che è l'autrice, è un'antesignana del nuovo roman, quindi era un tipo di un tipo di letteratura che a me è sempre piaciuto, e quando l'ho letto me ne sono riconvinto ancora, quindi ho aderito sicuramente a questa proposta.
Abbiamo scelto un regista
che era coinvolto nella scelta, perché devo dire che 30 anni fa, 35 anni fa me l'aveva segnalato lui questa commedia, diceva ma se una volta mi cimento nella prosa la faresti, dico ma certamente bisogna trovare il momento adatto, e questo secondo me era il momento giusto per mettere in scena questo testo. Parlo di Pierluigi Pizzi, naturalmente
Pierluigi Pizzi, dicevamo, che firma questa regia, ritorna anche alla prosa, un maestro assoluto, ma il discorso del provare a misurarsi con una prosa complessa, articolata come quella che naturalmente invitiamo gli ascoltatori anche a leggere, oltre che a vedere, sentire nello spettacolo di Nathalie Sarraut. So che per Umberto Orsini, che tante volte è stato nostro ospite, è anche venuto a trovarci più di una volta nei nostri studi, è proprio una delle cose che lo muove, no? Cioè quando il testo è pieno di incognite, giusto?
È abbastanza, cioè io cerco sempre nella mia carriera, voglio dire, di capocomico e anche di direttore artistico, ho sempre cercato anche delle novità, vedi, non so, Serbo di Scena, Copenaghen, Il Prezzo stesso che non è mai stato fatto, un Bernard che fece tanti anni fa, che era uno dei primi Bernard, il nipote di Wittgenstein. In qualche modo un mio compito d'attore, che non si vuole cimentare magari con i grandi testi, magari perché nessuno glieli propone, anche è proprio anche quello di portare una novità in scena. Questo è stato.
Lei un giorno ci disse: mai la cosa comoda. Nel senso che non, questa è una delle cose.
Beh, non è che i testi classici non siano comodi.
Però,
comunque nei testi classici si va a vedere qual è la variazione, che variante hai portato. Qui in realtà nessuno ha visto una interpretazione prima della nostra, e per cui questa è la interpretazione base, guida.
E lo sarà, credo, per tutti noi. Franco Brancialoli, allora, ci fa intanto molto piacere ritrovarla, anche nel suo caso, insomma, ci siamo parlati in tante occasioni. Dicevo, i due vecchi amici che si ritrovano in questa storia, no? E che in qualche modo ritrovano passo passo i motivi per cui si sono distaccati, e sono tutti legati al gioco della parola, no?
Dunque, guardi, in realtà non è che ritrovano i motivi per cui sono distaccati, stanno cercando qual è il motivo per cui si sono distaccati. Che
ma
è
lo
una
trovano?
Sciocchezza.
Lo trovano?
Sì, lo trovano, sì, lo trovano. È una battutina che in francese suona "ah, se bien ça", e in italiano l'ho tradotto "ah, bene, è così". E dall'intonazione presunta di questa piccola frasetta, il personaggio di Orsini si inalbera, cioè rompe, cioè tronca questa amicizia. Ma io il personaggio che faccio io non è convinto di averla detta in quel modo, e da questo malinteso faccio notare che autore dell'epoca, Camus, scrisse un testo chiamato Il Malinteso, peraltro, doveva essere di moda, questo non intendere sia all'epoca, e quindi nasce questo testo, il cui trucco drammaturgico consiste nel fatto che lei, la Sarraut, ti lascia a te spettatore di immaginarti molte trame, cioè lei non butta, diciamo, delle esche, e lo spettatore si immagina automaticamente delle vicende che i due hanno vissuto, ma che non sono confermate sul palcoscenico, sul testo non sono confermate. È un trucco drammaturgico intelligente, cioè quando si dice che questo non ha trama, no, non ne ha una, ne ha tante quante tu ne vedi.
E quindi c'è anche tanto da fare per noi spettatori.
Sì, la testa sì. La testa. Con la maschera sì,
la testa, speriamo anche con la maschera, insomma, dovrebbe, sì. Di solito col cappello, mi permetto di dire, la testa funziona meno bene, scusatemi. Se scherzo con voi, ma so che avete gran senso.
No, devi, adesso non si scherza, qui ormai si spara.
Esattamente. E l'ultima domanda che vi faccio, perché so che è una giornata, insomma, quella del debutto, in cui ci sono...
Il debutto è la 50ª replica, cioè, sì. Perché lei pensa che il piccolo ci metta soggezione?
No, figuriamoci.
Ma l'abbiamo fatto noi il piccolo l'abbiamo fatto noi, è roba mia praticamente.
Pensavo alla soggezione, ci mancherebbe altro. Pensavo semplicemente alle cose da fare. Ma anzi, se posso andare,
ma
io
tampone,
vado.
Dobbiamo fare a Luna, dobbiamo andare al piccolo a fare un tampone. Ecco,
quello è cosa mai.
Sono le 12:12, allora vi rubo solo qualche. qualche minuto, così andate con calma, ma vi chiedo molto, molto semplicemente che tipo di lavoro avete fatto con Pierluigi Pizzi, al di là dell'interesse di tutti voi per questo testo così interessante, così, così profondo. Direi Umberto Orsini, perché alterniamo un po', insomma, cioè per cui...
Va bene, ma il lavoro è stato un lavoro di contenimento, non che noi debordassimo, ma Pizzi è molto intelligente, per cui non ha dato una impronta di quelle, cioè non ha interpretato il testo, non ha fatto una regia che si è limitato giustamente, come un regista intelligente in questo caso e in questo tipo di testi, a metterli in scena e ascoltare le nostre voci, che durante le prove hanno cercato di assestarsi, di modificarsi, di rispondersi, di guardarci. Noi recitiamo anche in teatri grandi e quindi al piccolo il compito sarà più agevolato. Recitiamo senza microfoni, che sta diventando una novità,
una rarità, senza, cioè, quella,
una rarità, senza quella cosina sulla guancia, no? Che i meno veduti dicono: ma c'è un neo, cosa c'ha quell'attore, e di mai modificare niente, un microfono non ce l'abbiamo, quindi usiamo le nostre voci. Tante volte magari non si sente tutto, ma secondo me fa parte anche dell'ascoltare in qualche modo il non sentire tutto, perché uno metabolizza quello che ha sentito prima e nel momento in cui metabolizza questo perde magari una frase, una parola. Questo succede anche nella conversazione normale. Ha fatto questo Pizzi molto intelligentemente, ci ha messo in uno spazio e ci ha guidati dicendo un po' troppo, meno, di più, bello, bene. Uno anche che quando c'è un'intelligenza sotto senti che c'è una rete che ti ripara dagli errori.
Franco Branciaroli, anche voi vi siete ritrovati, dico, con Umberto Orsini?
Sì, noi abbiamo fatto, questo è il terzo spettacolo.
Lo so.
Abbiamo fatto un Otello, dove lui faceva Iago, poi abbiamo fatto un testo tedesco di Boto Strauss, Besucher si chiamava,
sì.
E quindi spettacoli grossi erano, molto grossi. E questo che invece è molto più piccolo. Perché lei forse non ha fatto il conto. Cioè qui il teatro oggi è in mano ai vecchi, è in mano ai vecchi, cioè non c'è solo noi, c'è Glauco Mauri che ha 90 anni, poi c'è la Guarnieri che anche lei ne ha tanti, poi c'è l'Avia che anche lui ne ha tanti, è in mano a noi vecchi, i giovani sono persi, cioè, i giovani non ci sono più ormai, no? È finita la storiella del giovane, se no, per quel teatro è in mano alle vecchie querce che l'avevano portato a livelli alti e sono tornate le querce, diciamo.
Noi
così.
Però siamo contenti che ci siano le querce
certo.
Poi insomma teniamo d'occhio anche i virgulti
ma i virgulti, non quelli perduti ormai, i virgulti, quelli che hanno 20 anni, 25, 30, non i giovani che ne hanno già 55, ecco, capito?
A Roma si diceva, forse ricorderete, un grande futuro alle spalle. Comunque, io vi ringrazio perché siete stati insomma molto gentili a raccontare uno spettacolo che non si può raccontare, che insomma va assolutamente visto, e ad essere insomma come sempre molto disposti anche a raccontarvi in maniera amichevole per i nostri ascoltatori. Quindi noi ricordiamo che sarete dall'11 gennaio al 30 gennaio al Piccolo Teatro Grassi, rigorosamente senza microfono, e quindi grazie a Umberto Orsini e Franco Branciaroli, davvero.
Grazie a lei.
Grazie, arrivederci.
A risentirci. E allora noi siamo molto contenti di aver parlato con questi due grandi maestri, sentite in che modo e con quale leggerezza parlano anche di un lavoro molto complicato. Abbiamo parlato di Pour un oui ou pour un non di Nathalie Sarraute, questo testo che per la prima volta va in scena in una trasposizione dal libro, al Piccolo Teatro Grassi. Thank you. Il nuovo pezzo di Beirut, Fyodor Dorman, lo dedichiamo insomma allo spettacolo di cui abbiamo parlato poco fa, e in particolare a Orsini Branciaroli, una coppia, come si sono definiti, di querce. E adesso invece parliamo di un altro appuntamento davvero interessante, che mi dà anche la possibilità di presentarvi intanto un ospite importante, un altro artista che ci fa molto piacere ritrovare, ma di una formula che al Teatro Oscar, un teatro che forse non tutti ancora conoscono, gli spettatori milanesi e lombardi, vara una nuova stagione da qualche mese con tante nuove idee, tra cui Versus. Si tratta di un format, come dicevo, per usare un termine anche qui un po' abusato, ma qui forse ci sta, che prevede un duello, scontro amichevole fra grandi chef. Si parte domani alle 20:30, appunto, con due grandi chef, e lo scontro è risotto versus cassola. Versus è proprio il titolo di questo progetto, e ne parliamo con Giacomo Poretti, proprio lui che è l'anima della nuova stagione del Teatro Oscar. Buongiorno, bentornato. Ciao. Giacomo.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Risotto versus cassola?
Sì, fa ridere perché è detto in milanese, ma in realtà la cosa ovviamente ha dei connotati divertenti. L'intento è raccontare l'amore che io, Luca Doninelli e Gabriele Allevi, che siamo, diciamo, i creatori di questo Teatro Oscar, l'amore che proviamo per questa città, Milano, che ci ha accolto, no? che ci ha fatto lavorare, ci ha fatto creare le famiglie, e cosa pensiamo di Milano, che quantomeno Milano, a parte essere straordinaria, ma quantomeno sia difficile raccontarla con un concetto solo, no? Che sia qualcosa di duale, come lo sono molte cose, no? E forse Milano in particolare. E quindi ci siamo inventati questa formula, anche il versus, in latino è scherzoso, è vero che è abusato, appunto, no? Questo essere contro tutti, noi lo vogliamo fare in maniera simpatica e anche per raccontare appunto Milano. Avevamo già fatto l'anno scorso, prima del Covid, siamo partiti, pensa, addirittura con Pirellone versus Torre Velasca, no? Avevamo accomodato Stefano Boeri, Cino Zucchi, e addirittura l'arbitro era il sindaco Beppe Sala. Poi di recente abbiamo fatto, non poteva mancare, Gaber versus Iannacci, e a contendersi il miglior poeta della città c'erano J-Ax e Joelle Dix. Adesso c'è, cioè, il terzo appuntamento, e ovviamente finiremo con Milan versus Inter, no?
Assolutamente. Ci mancherebbe, come avremmo potuto.
Mancherebbe.
Chi sono i protagonisti domani sera, i due chef?
Allora, sono due chef, vabbè, molto capaci e scontato, no? Che sono un po' la storia della ristorazione di un certo livello a Milano, no? E poi sono simpaticissimi, perché si sono prestati al gioco, sono anche amici, sono Claudio Sadler e Morelli, no?
Giancarlo
Morelli, quello del famoso Pumire, no? Che era in Brianza, adesso c'è un ristorante anche a Milano, Claudio Sadler lo conosciamo tutti. E li abbiamo incontrati personalmente, hanno accettato il gioco perché loro sono delle star ma non si ritengono tali, per cui si mettono in gioco, no? E tra l'altro devo dire, lo racconteranno anche la sera stessa, erano indecisi perché entrambi avrebbero potuto difendere lo stesso piatto, no? Perché entrambi sono capaci
di farli tutti e due,
e come, no? E insomma, vedremo.
Ma chi difende la cassola, anche se la sanno fare, cioè anche se tutti la sanno fare?
Allora, Allora racconto questo piccolo aneddoto. Sono andato da Morelli, no? Che ci conoscevamo, dovevamo farlo prima del Covid, poi vabbè, e dico: allora Giancarlo, tu ovviamente farai il risotto, e chiedo a lui, no? Perché ero incerto, no? Dico: ma secondo te chi è che potrebbe difendere onestamente e con cognizione di causa la Cassoia della Milano? E lui non ha avuto dubbi, ha detto: vabbè, da Claudio, non c'è dubbio, devi andare da Claudio, no? E sono andato da Claudio, anche se e lui mi, quando glielo ho proposto, ha detto: ma porca miseria, ma io qui al suo bistrò, no, faccio il risotto con lo sbus, no? E quindi però è anche uno dei pochi che a Milano la fa la Cassoia, nel suo caso bisogna richiedergliela, però è un sublime maestro in questo piatto. Una volta, lo dirà lui stesso, una volta un piatto povero, adesso insomma non è neanche più tanto povero, cioè proviene da una tradizione di povertà, ma adesso è un piatto prelibato, no?
Ecco, e la sfida, poi la struttura cosa prevede? Che alla fine si decide chi vince?
Sì, beh, il pubblico.
Al pubblico.
No, vabbè, ma è tutto scherzoso. Beh, intanto noi lo vogliamo raccontare in maniera in qualche modo anche storica, perché i due contendenti hanno 10 minuti, un quarto d'ora di tempo all'inizio per dire che cos'è storicamente, no? Quel piatto lì, il materiale con cui viene fatto, da dove nasce, eccetera, eccetera, e per quale motivo secondo loro è il piatto che meglio rappresenta Milano, no? Ma siccome è impossibile, ed è quello che sosteniamo noi, no? Che un solo piatto rappresenti Milano, no? È evidente che poi si spazierà, no? Anche da aneddoti, da che significato ha il cibo, no? E la ristorazione in quest'epoca moderna. Ma sono degli aspetti interessanti, perché poi tu lo sai bene, no? Col Covid è cambiato anche la fruizione, pensa, io li chiamo i delivery, no? Queste applicazioni, eccetera, il takeaway, no? E comunque l'andare al ristorante è uno dei luoghi, nonostante le privazioni, uno dei più frequentati, anche loro stesso lo dicono, quindi insomma è banale ciò che dico, è scontato, però è interessante.
Mica tanto, anche perché poi mi immagino insomma come sarà impostato, fra appunto il sorriso, ma anche un bel approfondimento su qualcosa di assolutamente fondamentale, insomma, come il cibo, no? In questo caso poi risotto e cassola è veramente un bel duello, insomma.
È un bel duello. Alla fine non vince quasi mai nessuno, perché il pubblico è sempre diviso,
sì.
Dai, pensavamo che, vabbè, insomma, Pirellone e Torre Velasco, che è risotto e cassola, ma Gabber Iannacci, personalmente pensavo che avrebbe stravinto Iannacci, perché noi alla fine facciamo fare un applausometro al pubblico, e invece sono lì e tutte e due, cioè sono amati entrambi, no?
Amati appassionatamente, confermo.
Caspita.
Allora, grazie davvero, grazie Giacomo Poretti, grazie come sempre, un modo per ricordare anche la nuova stagione del Teatro Oscar, Versus, in scena domani, il 12 gennaio alle 20:30, con questi due grandi chef che si confrontano fra risotto e cassola e fra tante altre cose. A presto, grazie Giacomo.
Grazie a voi,
buon anno, a presto.
Ciao, buon anno.
E allora, noi siamo arrivati alla fine con Giacomo Poretti di questa puntata di Cult, le notizie di Radio Popolare fra poco, mi è venuta un po' fame e vi saluto, quindi vi do appuntamento domani alle 11:30, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook di Cult. A risentirci. Scusate, interrompo la sigla per ringraziare Mari, una nostra ascoltatrice, che ha scritto una cosa molto bella prima, quando parlavamo del premio Pascoli di poesia. Poetessa è una parola più poetica di poeta, e allora si potrebbero chiamare poetessi i poeti. Grazie Mari, è una bella suggestione. A risentirci.